here. Maybe.
È martedì e siamo su radiosonar.net con una nuova puntata di Make Some Noise. Abbiamo fatto una piccola pausa martedì scorso, ma adesso siamo di nuovo così carichi a palla e pronti per partire con una nuova puntata. Ciao Silvia.
Ciao Paolo, assolutamente carichissimi.
Carichissimi.
Anche perché abbiamo
oggi,
come ospite?
Oggi abbiamo assolutamente un musicista, un esponente di una giovane band indie rock romana, i Panta, e con noi Giulio Pantalei, benvenuto.
Grazie, ciao a tutti gli ascoltatrici, ciao. E a tutti gli ascoltatori.
Benvenuto. Allora, senti, i Panta sono appunto una giovane band rock romana con un immaginario che spazia dalle arti all'impegno sociale. Alle spalle avete già un apprezzato esordio con il disco Incubi Sogni, che tra l'altro ci hai portato qui nel nostro studio, e questo ci fa molto piacere, perché non sempre capita che gli artisti ci portino, come dire, le loro opere, no?
E quindi l'altro, bellissima copertina, commentavamo prima.
Sì, assolutamente. E ecco, siete stati anche vincitori al May di Faenza con appunto questo album come miglior album rock under 30. Avete avuto un sacco di riscontri positivi da parte del pubblico, anche da parte della stampa. Quindi questa band nasce nel 2016 con un sound che mescola un po' l'indie rock, il new wave, insomma un po' una commistione, però parte da un presupposto letterario. In che cosa consiste nello specifico questo presupposto?
Allora, innanzitutto grazie per l'introduzione molto molto bella che mi emoziona veramente essere qui, sono molto felice. Allora, sicuramente avendo fondato io la band posso risponderti su questo lato letterario, che è un po' la matrice un po' dall'inizio, e che ha a che fare un po' con le mie due anime, appunto, che sono sia quella di musicista che quella di studioso di letteratura, perché poi è l'altro lato, come dire, della mia anima, e che ho portato insomma avanti negli anni. È un amore che è nato insieme, devo dire, quello per la musica e quello per la letteratura. I Panta in particolare sono nati quando ho capito che volevo confrontarmi con la scrittura di testi in italiano, e che avevano più a che fare con i miei appunto studi letterari piuttosto che con la musica italiana, sicuramente contemporanea, nel senso, sono innamorato del cantautorato italiano, del indie alternative, però fino agli anni più o meno 90, primi 2000, sicuramente non a quello che girava in Italia nel 2015-2016, cioè l'indie di quel momento, l'hit pop di quel momento, e la base musicale che invece era la new wave, l'indie rock, il post punk, l'alternative, che allo stesso modo in quel momento in Italia sembrava di aver perso un po' di grip, sicuramente anche tra i nostri coetanei o più giovani di noi. Quindi i presupposti per la nascita della band sono stati questi, ed eravamo sicuramente tutti e quattro sulla stessa linea d'onda.
Che poi io, quando ho visto così appunto il nome Panta, ho pensato subito che fosse un riferimento al greco, no? E classico. Poi invece ho visto il tuo cognome e ho detto, ah ok, forse allora c'è un giochetto dietro.
Sicuramente.
C'è un giochetto di questo tipo.
Beh, io, chiamandomi Pantalei, fin da piccolo mi chiamano tutti Pantarei, quindi questa cosa tornava, è stato il mio soprannome per sempre. Poi il bassista nostro si chiama Panetta, di cognome, quindi tornava sto Panta, capito, nelle varie cose. Avendo praticamente fondato io e lui la band, insomma, abbiamo detto, beh, chiamiamo Panta questa cosa, e alludendo chiaramente al Pantarei, però sì, insomma, cioè, quella è la radice.
Senti Giulio, i Panta appunto nascono, come ci dicevi tu, con questa storia dietro, insomma, questa esigenza e questa voglia di coniugare vari aspetti, no? Letterario, musicale, poi vedremo anche in particolare nell'ultimo singolo, ce ne sono anche altri di cui parleremo più avanti. Ma quanto è importante, in mezzo poi anche a un mare di tendenze, di cui parlavi prima tu, stili musicali nuovi o del passato da recuperare, trovare la propria identità come band, come artista in generale, e
affinché no, poi questa riconoscibilità istantanea sia anche la cifra che caratterizza la band. E quindi come coniugano i Panta l'esigenza di riconoscibilità con quella anche di spiazzare il pubblico, di sperimentare, perché voi poi insomma avete anche questa caratteristica della sperimentazione?
Beh, per noi effettivamente è tutta questa cifra qui, questa dimensione qui. Sperimentare è innanzitutto uno strumento espressivo di libertà, di emancipazione personale e anche di rispetto verso quello che si crea in qualche modo, che nel nostro caso veramente non essendo passato per, che so, talent show, per canali un po' più, come dire, mainstream o più di posa, nasce alla base innanzitutto appunto come una forma di libera espressione e come una forma d'arte fondamentalmente. Quello che un po', umilmente lo diciamo, ma quello che vorremmo fare è questo, cioè fare della musica una forma di condivisione artistica, culturale, anche su un piano un po' più profondo, insomma, con chi ci ascolta. Quello che chiaramente in questi anni abbiamo riscontrato e che a noi personalmente comunicava anche molto poco era invece un po' rimanere sempre sulla superficie, che poi fosse televisiva, social, streaming, quello che è, ma sembrava insomma poi di aggirarsi sempre sulla superficie delle cose e cercare di non entrare in profondità. Quindi invece sperimentare è un po' calarsi giù, è un po' scendere, diciamo. Quindi per noi è vitale questa cosa.
Sì, che è un'esigenza, per fortuna, forse, che si respira un po' in generale, no? Quindi bello che voi la sentiate sicuramente vostra e che anche un pochino si stia diffondendo questa esigenza, questa necessità di recuperare la profondità delle cose, perché forse realmente siamo stati talmente tanto in superficie che...
Verissimo.
Non si può ridurre tutto alla classica domanda: così è abbastanza indie o così non è abbastanza indie? Anche perché questo è il titolo della canzone dei Panta che ci andiamo ad ascoltare proprio adesso.
Sentiamo un po' se ci sono le risposte.
Così è abbastanza indie, dei Panta, qui su Make Some Noise. così abbastanza indie dei Panta qui su Make Some Noise. Siamo con il frontman Giulio Pantalei in questa puntata, e questa canzone, diciamo, ha un passaggio piuttosto interessante. Ci raccontavi di Kerouac che qui stasera per creare l'atmosfera, poi tra l'altro c'è chi ha frainteso completamente il testo, però insomma, ecco, ci sono dei riferimenti letterari in quello che fate, e questo è molto interessante. Roger Waters di Pink Floyd dice che il rock sta diventando avidità nascosta sotto forma di intrattenimento, e proprio esattamente come la guerra è diventata avidità nascosta sotto forma di politica. Insomma, il rock, che è energia, libertà, entusiasmo e richiede anche una certa spontaneità, è emozione. Secondo te, che cosa sta diventando? Cioè, dobbiamo rassegnarci alle regole del marketing, e anche i Panta in un certo senso stanno alle regole, o c'è ancora spazio per trasgredire e per spaziare, come dire, anche appunto nella letteratura, come già fate?
Appunto, noi in realtà siamo abbastanza fuori da queste logiche, un po' come ti accennavo prima, perché siamo nati innanzitutto per un'urgenza personale. Poi sono molto, cioè, seguo da grande fan chiaramente Roger Waters, e sono molto d'accordo con la sua analisi. Tra l'altro, Roger Waters penso sia uno dei più grandi rimasti, cioè grandi chiaramente musicisti viventi, rimasti anche fedeli a certe cause, o comunque che fa ancora un certo tipo di militanza. Mi viene in mente quella per la Palestina, o comunque per tante cause anche scomode, ed è una voce praticamente solitaria spesso e volentieri, perlomeno tra le grandi rockstar. E spesso mi sono interrogato in realtà anche su questa domanda che mi poni tu, e che appunto questa riflessione di Roger Waters. E alla fine una risposta forse migliore, che esprimeva anche un po' quello che cerchiamo di fare noi, l'ho trovata in un libro di un critico che si chiama Beverly, che si chiama Contro la letteratura, e ho trovato una risposta sulla musica in realtà, e dicevo: ormai il capitale fondamentalmente si è mangiato tutto, anche nel rock, anche quello che poteva essere trasgressione, è diventato comunque uno dei prodotti della società dei consumi, però non è riuscito, quantomeno in certi tipi di rock o di sottoculture alternative, di così via, a capitalizzare l'ispirazione alla base. Cioè non è riuscito a entrare nel garage dei ragazzi che lo fanno appunto come libera espressione di sé. È un po' quello che in realtà facciamo anche noi nel nostro piccolo, nel senso, i nostri brani nascono così, letteralmente nel garage, insomma, sono nati. Adesso li registriamo magari in studi, perché abbiamo fatto magari un po' un salto di qualità anche nella produzione, perché noi stessi come musicisti siamo magari evoluti a livello tecnico, però l'ispirazione che è alla base è completamente quello. E poi in realtà non solo quella, perché pure a livello di canali, insomma, siamo sicuramente fuori da queste logiche, men che mai poi da quello che è principalmente oggi il mezzo di comunicazione principale per la musica, che è appunto i talent show, o comunque magari i fenomeni social, virali, esatto.
Quindi rifuggite, diciamo, da questa immagine, questa figura del musicista strappalike, ormai mezzo influencer, per, come dire, rivendicare lo spazio di azione del garage. Questo ci piace davvero tanto.
Oggi leggevo un'intervista di un venditore di strumenti musicali, mm-hmm, che mi ha fatto molto riflettere, perché lui diceva: dopo il fenomeno Maneskin, mm-hmm, c'è stato un aumento esponenziale di ragazzini giovanissimi che vengono a comprare gli strumenti. E quindi è interessante, no, come un fenomeno così veramente, diciamo, commerciale, proprio, sì, costruito un, sì, po' a tavolino, per quanto, sì, diciamo, c'è anche un po' questa narrazione un po' favolistica di un gruppo che viene dalla strada.
Sono contento che lo dici, anche perché noi ci abbiamo suonato una sera, quando loro erano appena entrati a X Factor, e parlando appunto con gli organizzatori, ma in realtà con loro stessi, cioè, abbiamo visto anche noi dal vivo che era effettivamente tutta una cosa fatta al tavolino. Quindi poi chiaro che creare il mito, ma suonavano per strada a Via del Corso il sabato, ma tutti suonavamo per strada a Via del Corso il sabato, cioè non conosco forse un musicista romano che non l'abbia fatto quando aveva 17-18 anni, poi è quello che c'è alle spalle però che fa la differenza.
Beh sì, poi del resto è evidente no, come sia anche un prodotto tra l'altro confezionato benissimo,
sì,
perché è veramente d'eccezione da questo punto di vista, però comunque diciamo che è lontano da questo discorso del garage, anche un po' brutto se vogliamo, no? Si nasce, invece loro sono perfetti da tutti i punti di vista. Però è interessante come paradossalmente questa cosa però abbia riattivato invece un altro tipo di fenomeno,
sì,
infatti.
Sì, è vero. Questo è un bene, che dire, allora noi diciamo sul campo, soprattutto dalle etichette, quindi dalla discografia, non vediamo che poi in realtà questo interesse per il rock ci sia. Poi è chiaro che loro siano anche andati a riprendere un rock molto patinato, che in realtà in Europa già più o meno stavano rifacendo, non so, dai Greta Van Fleet, insomma quel rock di matrice hard rock anni 70 e così via. Di certo non certo tipo di rock più alternativo, che abbia a che fare insomma con delle sottoculture a noi più care, come può essere appunto il punk, il post-punk, la new wave, lo stesso alternative, insomma il grunge, tutti quei movimenti che sono andati sicuramente in maniera più spontanea rispetto magari appunto a un gruppo che passa al talent show e che nel mio caso, anche se ti ripeto, poi il giudizio non è tranchant, insomma, cioè bene, magari fosse, sì, diciamo, spesso anche tra di noi, magari veramente riuscissero a smuovere qualcosa, ha più a che fare con, non lo so, sono quattro modelli perfetti e...
Dai, uno insomma, diciamo tre.
Non lo so, vabbè, cioè, comunque sì.
Uno così.
Dai.
Sono quattro modelli e sono veramente una fantastica cover band. Io mi ricordo anche quando suonammo insieme a loro, loro non avevano un pezzo loro. Infatti spesso e volentieri... ci sono degli amici che mi mandano le scalette, cioè, mi dicono guarda, sono 10 cover e 3 pezzi loro, sono bravissimi a fare questo. Però certo, poi insomma, il modo in cui noi viviamo la musica è sicuramente molto molto diverso, pur essendo più o meno coetanei, insomma.
E c'è una vostra canzone, Lady Magritte, in cui si dice: se la tua rivoluzione è ora, la mia rivoluzione è ora, no? E sembra, diciamo, fare riferimento un po' a quel tipo di rivoluzione personale che c'è richiesta anche magari in questo momento così, diciamo, molto statico, in cui c'è poco fermento, ecco. E allora in che cosa consiste la rivoluzione personale dei Panta?
È una domanda intensa. Lady Magritte è uscita innanzitutto sotto il Covid, quindi è stato un brano che è arrivato un po' come un dono anche poi per me, nel senso che principalmente poi quando nascono chitarra e voce o comunque poi le arrangiamo spesso e volentieri insieme, però la canzone così nuce, chitarra e voce, solitamente la scrivo io. Ricordo quando è arrivata appunto Lady Magritte, è stata una canzone piena di good vibrations, possiamo dire così, cioè veniva più che altro dal fatto, una sorta di interlocuzione relativa anche magari a delle persone che conosco, insomma, con cui in quel momento magari mi sentivo, ecco, mi frequentavo, che magari appunto dalle conversazioni, diciamo, ma in questo periodo così di stasi, in questo periodo di reflusso, in cui uno sembra racchiudersi su se stesso anche a livello proprio collettivo, cioè che facciamo, ma che dobbiamo fare? E io che...
E dovete, insomma... mettere a cantare, questo.
Esatto. Io insomma che da questo punto di vista un po' di percorso l'ho fatto, soprattutto attraverso la meditazione, che è un po' stata la chiave di volta della mia vita, e tuttora lo è per tante cose, e ho avuto un po' la mia rivoluzione personale. E quindi, avendola vissuta cioè, dal vivo, il mio consiglio, come dire, umile sia a questi miei, insomma, amici, sia a chi magari voleva sentire la canzone, era proprio questo, cioè magari di andare prima a cercare la propria rivoluzione personale, quindi. E poi capire come apportare le migliori energie, il miglior apporto che si può dare anche fuori, magari, no?
È questo aspetto della meditazione che poi appunto ritorna, e sicuramente è una delle componenti, anche degli ingredienti, diciamo, più interessanti dei Panta. Andiamo ad ascoltarci proprio Lady Magritte, visto che l'abbiamo citata. Quindi Lady Magritte dei Panta qui su Make Some Noise, e ritorniamo subito dopo.
Come me, nel tuo vestito nero ci ho nascosto un mondo intero, dove l'hai nascosto tu? Sei matta come me e ora sei pericolosa, con il cuore di una sposa e l'animo che sa di rum. La sera sembra facile, la maleducazione alcolica, si beve il tempo e scrivi a chi non devi scrivere. La sera sei più fragile, ma la tua primavera è in fiore.
Lady Magritte dei Panta, siamo qui questa sera con Giulio Pantalei, ci stiamo facendo una bella chiacchierata di musica e tanto altro. E in particolare, no, prima avevamo così introdotto il discorso delle influenze e diciamo dei vari livelli di lettura che ci sono nei vostri brani, in particolare nell'ultimo singolo che è Subliminale, che è arrivato come un segreto da decifrare, così avete detto. Un brano che fonde una raffinata ricerca musicale col desiderio di tradurre in canzone anche una ricerca interiore personale che la band sta portando avanti poi da diversi anni. E che tipo di ricerca si tratta? Tu prima parlavi di meditazione, no? Hai detto mi ha svoltato la vita in qualche modo.
Io sono 6 anni, quasi 7, che medito ogni giorno, mattina e sera pratico la meditazione trascendentale, di cui poi David Lynch è uno dei più grandi pionieri, insomma, viventi, ma che ha un lungo corso come tecnica pratica, una pratica in realtà millenaria, il patrimonio dell'UNESCO, perché insomma è basata poi sul suono in qualche modo ed è una delle cose...
Ma spiegaci un po', infatti, perché io ho questo immaginario così di saluto al sole, di equilibri cosmici, appunto, che magari, cioè, già mi sto figurando alle 5 del mattino.
No, non così
l'occhio.
Presto, non così presto. Non ci sono orari, in allora, realtà, insomma, facci... è abbastanza libera.
Sì, spiegacelo un po', perché anche io ho delle conoscenze molto confuse, così è molto...
Perché esistono chiaramente tanti tipi di meditazione che poi provengono un po' tutti dallo stesso ceppo, diciamo, in breve, quindi anche quella buddista, insomma, tante altre, vipassane e così via. La meditazione trascendentale in particolare è veramente una tecnica, ripeto, millenaria, che per i secoli si è mossa come tradizione orale, e al contrario delle altre è quella che forse nel tempo, poi appunto nei secoli, si è più emancipata dall'associazione con una religione. Quindi quello che poi a un certo punto è avvenuto in maniera abbastanza incredibile alla metà del Novecento, o comunque recentemente, cioè una sorta di incontro anche simbolico tra Occidente e Oriente col viaggio dei Beatles in India, che è stato un po' anche un incontro di culture, ha fatto sì appunto che chiamiamolo guru, anche se poi in realtà lui stesso non vuole essere chiamato guru, che si chiama Maharishi Mahesh Yogi, che era un fisico in realtà, indiano, ha voluto riportare in Occidente questa tecnica facendola studiare dalla scienza, dicendo cioè cerchiamo di far incontrare il mondo magari più spirituale, anche un po' più mistico dell'Oriente, e questo è un po' quello che diceva anche Battiato, così lo ricordiamo pure insomma al maestro.
Certamente.
Va sempre ricordato, cioè la grande, no, posta in gioco, cioè quella di cercare di unire il misticismo orientale con invece la tecnica e l'illuminismo, potremmo dire, no, occidentale, razionalizzato, e quello lì fu veramente un momento storico, perché poi riuscì in qualche modo a dare una visibilità tale alla meditazione e anche proprio fornire i primi studi, e oggi ce ne sono veramente più di 600 da tutte le principali, insomma, anche università del mondo, che effettivamente provano i benefici della meditazione trascendentale proprio in termini di riduzione dello stress, dell'ansia, anche svariati benefici, insomma, come posso dire, fisici, psicofisici, poi fondamentalmente. E nel mio caso, che poi è anche una delle cose che più anche gli amici che le praticano, insomma, chi ho potuto conoscere, è quello proprio di sentire che si sblocca il potenziale che magari tu senti di avere inespresso dentro di te.
Chakra del rock, praticamente.
Sì, nel mio caso, guarda, è stato veramente abbastanza life changing come cosa, perché io veramente insomma soffrivo abbastanza di ansia, di anche di momenti, insomma, come posso dire, in cui magari la grande sensibilità che avevo su tante cose del mondo non aveva filtri, e quindi mi portava spesso a dei momenti magari di grande tristezza o di, non lo so, come dicevano i Cure, di disintegration, e quindi magari appunto disperdevo queste energie, insomma, fondamentalmente. Non a caso i Panta non esistevano, perché non credevo neanche in me stesso nel poter mettere su una band con pezzi miei originali, anche così, banalmente, no? E la meditazione ha cambiato completamente tutto questo, e quindi tutto quello che abbiamo raccontato fino adesso fondamentalmente è nato da dopo la meditazione, insomma.
Quindi è come se ti avesse aiutato in qualche modo a canalizzare tutte queste energie che avevi dentro di te in qualcosa di positivo, in qualcosa di costruttivo.
Sì, anche appunto tutta la parte letteraria, no? Quindi magari le ricerche che facevo, le cose che studiavo, che poi sono trasformate in un libro che mi ha dato veramente grande, grande felicità, e la prefazione l'ha scritta Carlo Verdone, che a sua volta appunto ho incontrato e con cui ho suonato, tutte cose che poi sono nate dopo. Quindi veramente è come se si fosse sbloccato potenziale che sentivo di avere e che mi faceva in qualche modo soffrire, perché pensavo di avercelo ma non riuscivo in nessun modo proprio a tirarlo fuori.
Mi piace tantissimo veramente questa immagine, perché andiamo fuori dallo stereotipo così del musicista un po' cazzone, un po'
anche,
esatto,
no?
Per andare, diciamo, a metterci nella strada o sulla strada del rock illuminato. Questa cosa veramente la trovo una grandissima figata. Senti, ecco, parliamo di influenze. Hai dichiarato anche che senza Lynch i Panta non esisterebbero nemmeno. In che senso David Lynch ha influenzato, diciamo, il vostro processo creativo, il vostro percorso?
Guarda, in realtà tutto questo percorso che, appunto, di cui ho parlato adesso è nato grazie ad un incontro con David Lynch a Parigi. David Lynch, partiamo dal presupposto, è stato sempre forse il mio artista di riferimento in assoluto, cioè da quando forse ho visto Mulholland Drive, che avevo 18-19 anni, una cosa del genere, e mi sono andato poi a vedere tutto Lynch. Ho sentito che sotto l'arte di Lynch c'erano più strati, e mi comunicava qualcosa a dei livelli che io stesso non capivo in quel momento. Quindi ci è voluto poi un po' di tempo, e per una storia veramente molto molto avventurosa, che ha del surreale, infatti, insomma, poi
a noi ci piacciono le storie così surreali tantissimo.
Non posso, poi Lynch, insomma, è surreale,
è così, che mi ha portato in maniera del tutto veramente pazzesca, alle volte ci penso e ancora non ci credo, ad andare a Lucca al Film Festival, che era tutto dedicato a lui, da Lucca ricevere da una persona che ho incontrato ad una mostra appunto a lui dedicata un indirizzo di Parigi, dove io pensavo ci fosse una galleria così. Dopo due settimane sono andato a trovare una mia amica che abitava a Parigi, sono andato a questo indirizzo e non c'era nessuna galleria, c'erano insomma dei palazzi e così via. Quindi niente, a un certo punto io
hai telefonato a Lynch.
Sentivo che il sesto senso, cioè, ma ho scritto male il bigliettino, non lo so, che cosa è successo così. Poi è arrivato veramente il ragazzo delle pulizie, che ringrazierò per sempre, in stentato francese, gli ho chiesto ma qua dentro c'è una galleria? No, perché da Lucca mi hanno dato questo indirizzo qua. Guarda, non c'è una galleria, però c'è un posto proprio dove dipingono, se vuoi ti ci porto. Mi portano davanti a questo cancello completamente nero con un punto rosso, ho detto ecco lì, cioè proprio Twin Peaks, capito?
Assolutamente.
E mi apre il direttore e mi fa ma chi sei? Fondamentalmente dico guarda, io sono venuto da Roma, ho avuto questo indirizzo a Lucca, volevo visitare la galleria. Lui mi ha detto guarda, questa non è una galleria, questo è il posto in cui hanno inventato la litografia in Occidente, quindi qui ci sono passati da Dalì a Picasso a Giacometti, e non so se ti posso far entrare perché c'è Lynch che sta dipingendo di là.
No vabbè,
quindi è stata una cosa incredibile. Io ho detto va bene così, me ne vado, e lui invece è stato molto carino, ha detto guarda è ora di pranzo, ha detto se tieni un low profile ti faccio centrare. Quindi sono entrato in questo posto meraviglioso e mi ritrovo Lynch a un angolo della stanza davanti al cavalletto, come proprio il pensatore, quello classico, ed è stato veramente carinissimo, perché poi il direttore gli ha detto guarda, c'è questo ragazzo, insomma, io stavo con questa mia amica che non aveva idea di chi fosse neanche Lynch, che è venuto qui per te e può parlarti. E lui è stato veramente carino, ha detto ma sì, fallo venire. E a proposito appunto di artisti che sono veramente grandi maestri, cioè non gente che se la tira,
certo,
come spesso
incontriamo,
grandi, insomma,
esatto, i più grandi sono sempre disponibili,
così.
È vero.
E io ho parlato mezz'ora quel giorno con David Lynch, e come potrei immaginare,
no,
mi ha
vabbè,
completamente cambiato la vita, perché poi ho scoperto, pensate, lì a Parigi, cioè pensa che storia, che uno dei più insomma importanti insegnanti al mondo di meditazione trascendentale stava a Roma. E quindi insomma
vabbè, è tutto collegato, praticamente è tutto un grande
cerchio. Lì ho capito veramente che
il
caso non esiste, cioè esiste, non lo so, il destino, e uno può seguire delle tracce.
Hai unito i puntini. Questa storia fantastica potrebbe essere sicuramente o il testo di una canzone o il testo di un racconto. Quindi in caso ti chiamo e lo scrivo io. Comunque, adesso andiamo ad ascoltarci invece questo nuovo singolo, quindi subliminale, quindi andiamo ad immergerci nelle diverse letture, diversi strati di questa canzone, e sentiamoci anche un po' Lynchiani.
Sì.
Segreti è come perdersi in un mare di nuvole, di nuvole. E vedi solo la notte, 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 notte più forte di un panorama normale. Stasera, mio amore, cambiamo canale. E non ti posso far male. Più profonde del tuo cuore ci sono io ad orbitare in un satellite, e tu sei il mio sole. Guardare dentro i tuoi segreti è come perdersi in un mare di nuvole, di nuvole, che vedi solo la notte.
Subliminale dei Panta, siamo qui questa sera con Giulio Pantalei e questo brano, insomma, ci avete lavorato assieme al noto producer inglese Steve Lyon. E come è nata questa collaborazione? Tra l'altro avete lavorato con lui anche all'album del 2019.
L'ha finalizzato lui, e grande Steve innanzitutto, veramente un personaggio anche lui, a proposito di Good Vibes, veramente
ha lavorato con
una splendida
Depeche Mode, insomma, sì. tanta gente.
Esatto, sia già un professionale.
Come siete arrivati fino a Londra? Come
allora,
è successo?
Devo dire che con Steve è merito del, insomma, del nostro ex manager, con cui comunque siamo in ottimi rapporti, quindi salutiamo anche lui, si chiama Carlo Martelli, che insomma ha portato in Italia alcuni dei nostri gruppi di riferimento, tra cui gli Interpol, è stato insomma a contatto, al lavoro con Nick Cave and the Bad Seeds e anche con i Depeche Mode, tra i tanti, insomma. E Steve appunto l'aveva conosciuto in quell'occasione lì, perché Steve ha appunto lavorato con i Depeche Mode a Violator, Songs of Faith and Devotion, quindi forse i dischi proprio centrali, no? Quelli con cui siamo cresciuti, e ha detto: guarda, per il materiale vostro secondo me la persona giusta a cui mandarlo appunto è Steve, perché Steve è una persona che, oltre a vivere appunto tra Roma e Londra, e quindi ad avere anche comunque un contatto con l'Italia, è uno che se poi si innamora di un progetto non gliene frega veramente niente che tu appunto sia Paul McCartney o uno che ha iniziato l'altro ieri. Se ci crede, lavora con te alla pari, come posso dire, esatto. E così è stato, cioè è stato veramente incredibile. Lui gli ha mandato appunto delle demo, gli sono piaciute subito, ci siamo incontrati qui a Roma, tra l'altro con lui che stava portando la figlia in piscina, quindi è stata una cosa veramente anche lì splendida, perché noi ci immaginavamo, no, Steve Lyon grande, lui invece l'abbiamo ritrovato con l'infradito che stava a bordo piscina, e noi invece con la demo in mano, no, con l'USB e il dischetto, e veramente Steve ha creduto subito nel progetto, ci ha invitato a Londra al suo studio, al Panic Button Studios, che sta proprio alle foci del Tamigi, quindi è stata una long journey per andare. E io nella fattispecie in quel momento, poi tutto nasceva dal fatto che io vivevo tra Roma e Cambridge, ho vissuto diciamo tutto il 2019 tra Roma e Cambridge, e quindi quando poi appunto Steve ci ha invitato lì, io stavo già in Inghilterra, appunto a proposito di destino, e mi sono imbarcato da Cambridge, sono andato insomma lì da Steve, e il disco poi l'abbiamo praticamente finito lì. È venuto il chitarrista, insomma mi ha raggiunto da Roma, abbiamo fatto le cose aggiuntive, insomma poi l'ultima mano diciamo al mixing, al mixaggio gliel'ha dato lui.
È una questione di uomini giusti nei posti giusti, quindi insomma appunto poi le cose avvengono, come dicevamo prima, quando i grandi sono grandi alla fine sono disponibili, e quando c'è un progetto che vale, che ha valore, è giusto dedicarci, sì, anche se si è dei grandi e magari possono sembrare appunto irraggiungibili o comunque non così alla mano, come poi si possono rivelare.
La lista di incontri e collaborazioni eccellenti è lunga, ne abbiamo citati alcuni. Beh, chiaramente raccontavi l'aneddoto su Lynch, hai citato Carlo Verdone, poi Arctic Monkeys, Paolo Viali. Tra tutti questi grandi artisti incontrati, qualcuno vi ha lasciato qualcosa di davvero speciale? Ora so che insomma è un compito un po' arduo, anche un po' antipatico forse sceglierne uno, però magari raccontaci qualche aneddoto, qualcosa che particolarmente vi ha colpito. E poi anche un'altra domanda: se vi dessero la possibilità di aprire un concerto.
Ok. Allora, premesso che diciamo che Lynch non fa gioco, nel senso che Lynch sta
lo mettiamo
proprio così,
categoria a parte.
Lui già ti ha fatto parlare con lui, quindi insomma accontentati.
Esatto, no, ma poi tra l'altro in realtà poi Lynch io l'ho anche insomma rincontrato dopo, ho avuto la fortuna insomma di ricevere un riconoscimento dalla David Lynch Foundation nel 2017 per appunto meditazione e creatività giovanile, e diciamo che ancora in realtà sono in contatto con la David Lynch Foundation Italia, perché insomma io stesso sono parte attiva della, come dire, diffusione di questa cosa, insomma.
Ma mi ricordo male, o c'entri qualcosa anche con Bono Vox e con dici pure un attimo.
Allora, Bono non l'ho mai conosciuto, devo dire, perché insomma, quando arrivano gli U2 c'hanno sempre una scorta tipo di 80 persone, come fossero capi di stato. Però sì, sono stato per 5 anni Youth Ambassador di One, che è l'ONG che fondarono Bono Vox e Nelson Mandela appunto ai tempi del Live Aid, e quindi si occupa insomma di fare sensibilizzazioni su varie tematiche attraverso la musica. Ed è stata sicuramente un'esperienza, forse la prima esperienza, diciamo, chiamiamola internazionale, che ho avuto, e che mi ha subito fatto veramente aprire un po' la testa sul fatto che la dimensione dei Panta non era appunto quella magari di tanto hip hop che andava in quel momento, questa estetica un po' da tavola calda, cose eccetera eccetera, post-calcuttiane e via dicendo, ma tutt'altro tipo di... Non tanto di, come posso dire, di respiro, più che altro volontà di comunicare in maniera un po' più, come dire, fuori dai confini, insomma. Quindi un po' così, generazione Erasmus, una cosa del genere.
Questo è interessante, e poi dopo ti faremo una domanda dedicata.
Ok, e quindi insomma, premesso questa cosa su Lynch, allora, tipo, forse... mi ha lasciato veramente tanto Shirley Manson dei Garbage, che è un mio mito veramente storico. Quindi quando ci siamo ritrovati a Villa Ada con loro nel 2019, lei appunto, a proposito, pure lì è stata veramente carinissima, cioè ci ha fatto stare nel backstage con lei, abbiamo parlato insomma un quarto d'ora, ci ha invitato pure dopo nell'after show, e ha fatto veramente delle considerazioni molto molto profonde, proprio anche sul, come dire, sullo stato dell'arte, partendo dal fatto, mi ha detto, rock and roll is a young man business, mi ha detto, quindi cioè, lei comunque adesso ha più di 50 anni, diceva, per me comunque non è così facile adesso,
diventa,
no?
Gravoso,
esatto, però la passione è talmente grande che se poi ti muove quella, cioè non ti frega niente dei numeri che fai, perché magari adesso facciamo molta meno gente rispetto a quanto ne facevamo, non lo so, 20 anni fa, non stiamo più in classifica, ma non è questo poi alla fine quello che ci interessa. Quindi ecco, poi, ripeto, quando si incontrano queste persone, ti dicono queste cose, vedi proprio dai loro occhi dal vivo che è vero quello che ti dicono, ti rimane insomma quella cosa lì. E invece su concerti che vorremmo aprire, proprio perché l'abbiamo nominati, io direi che gli Arctic Monkeys o gli Interpol sarebbe veramente uno dei nostri sogni, penso, in assoluto. Gli Arctic Monkeys ho avuto appunto l'onore, diciamo, il piacere di conoscerli, di incontrarli. Loro sono stati un po' più VIP, diciamo così. Il batterista è stato un po' più tranquillo, Alex Turner era proprio, insomma, in un mondo tutto suo. Però poi alla fine devo dire che quando gli ho sentito dire, ho detto, what's the name of the band? E io ho fatto Panta, e lui ha fatto Panta, una cosa così. Io sono tipo
l'accento,
svenuto, sono accento di Sheffield.
Panta sounds good.
È che sono un po' più giovani, secondo me, per questo sono più snob, poi quando, vero?
Sì.
Tra qualche anno ci rincontreremo.
Esatto, li aspettiamo al varco. No, ma noi ve lo auguriamo, ovviamente.
Assolutamente, in bocca
grazie
al lupo per questo e per il resto anche, chiaramente.
Prima dei brindisi finali, c'è ancora un brindisi da fare. C'è ancora un brindisi da fare, anche il titolo della canzone che arriva adesso, qui su Make Some Noise.
I'm
brindisi da fare, noi ne auguriamo tanti ai Panta, di Giulio Panta, lei che è qui stasera con noi a Make Some Noise, e stiamo facendo tante belle chiacchiere interessanti. E io mi volevo riallacciare un po' al discorso che facevi prima, quando parlavi anche di una ricerca, anche di una certa estetica, no? dei Panta, che si distacca un po' da quello che è stato, una certa fase, diciamo, degli hip hop italiano, che comunque aveva, come l'hai definita tu, un'estetica un po' di paese, come l'hai detta?
Sì, detto, no, da tavola calda.
Da tavola calda, esatto. Quindi un po' questo, un po' anche il fatto che all'estero il nostro paese poi è anche molto amato, no? Però sulla base di un'immagine un po' stereotipata, che è legata a tutta una serie di tradizioni, ma che forse non corrispondono nemmeno più tanto a quello che è la fisionomia del paese, o anche soprattutto delle nuove generazioni. Mi sembra però, con questa esperienza, lì ricito di nuovo dei Maneskin, e anche mi veniva in mente, da poco è uscito il nuovo film di Mainetti, Freaks Out, che nonostante abbia ricevuto anche delle critiche dal punto di vista, diciamo, tecnico, formale, eccetera, però è sicuramente una produzione che a livello di mole, complessità, spettacolarità, ha una dimensione hollywoodiana, no? Quindi mi sembra che ci sia un movimento in Italia di, che viene anche soprattutto dai giovani e giovanissimi, di avere una nuova proprio approccio, ma anche estetica, che più che internazionale la definirei globale. Cioè si vede che ci stiamo globalizzando, però stiamo portando l'italianità a un livello che comunque risulta credibile a livello internazionale, un po' sganciandola anche da quell'immagine un po' provinciale, no? Che ci siamo portati dentro.
D'accordissimo, d'accordissimo con te. Sì, infatti, guarda, io ti dico, l'esperienza appunto più bella, forse proprio da musicista, che ho fatto in vita mia, è stata poter entrare e registrare agli Abbey Road Studios.
Infatti, te lo volevamo chiedere. Raccontacelo
un po'. Tra l'altro, dove abbiamo in cantiere il secondo disco, nel senso che poi ci siamo dovuti fermare, chiaramente, per il Covid. Io sono riuscito a stare fino a ottobre 2020, poi purtroppo stava, insomma, degenerando, quindi sono scappato. Però veramente sono stato lì tre volte, devo dire, una più bella dell'altra, cioè, e devo dire, la prima volta appunto in cui sono arrivato, parlando anche con alcuni tecnici di là, con questo producer che è italiano, che è stato uno dei pochi proprio al mondo a essere proprio entrato e preso appunto come sound engineer a Abbey Road, che è una cosa di cui dovremmo, come dire, vantarci, nel senso che lui dovrebbe avere articoli a profusione su questa cosa, invece poi non c'è, niente, e questo appunto testimonia come spesso noi stessi qua in Italia poi appunto proprio perché magari non riusciamo a guardare fuori dall'orticello, non valorizziamo magari anche tanti talenti che invece veramente magari partono da qui proprio con la valigia, e però poi fuori invece fanno veramente valere se stessi, anche comunque tra tante difficoltà poi dell'andare fuori, magari, insomma, lasciare gli affetti e via dicendo. E mi ricordo appunto quando arrivammo lì, mi parlavano, insomma, di, adesso non dico quale artista, ma insomma era passato recentemente, era il 2019, un esponente dell'hip hop, diciamo, italiano, a fare una session lì, e i tecnici mi dissero: ma questo è quello che vi sentite in Italia? Cioè è ridiculous proprio, cioè, ma non con snobismo, cioè proprio anche proprio a livello sonoro, cioè una base con computer, boom, cioè ha fatto il video perché qua era B-Road, fa figo, ma cioè, come dire, è come venire qua, ti danno una Ferrari e tu veramente metti il pilota automatico, capito? E non so, una cosa del genere. E quindi devo dire che da lì ad oggi, forse, appunto, tu hai citato comunque esempi molto, insomma, devo dire, che fanno riflettere da questo punto di vista. Credo che un po' di sprovincializzazione ci sia, da un punto di vista appunto musicale, sicuramente, ecco, i Maneskin qualcosa stanno facendo, ripeto, non so con quanta ripercussione sulla parte più underground. Però l'underground comunque è vivo, nel senso, no, lo possiamo dire, cioè,
esatto,
lo
può arrivare da solo, dai.
Ripeto,
anche senza i Maneskin.
Cioè,
no?
Paradossalmente, la discografia italiana non diversifica minimamente le proposte che fa, ma sembra solo poi inseguire le cose che già magari hanno un determinato riscontro sui social. Quindi è più appunto fuori da questa bolla. Poi per fortuna, cioè, si comunica poi anche su altri livelli, e ad esempio è incredibile che Abbey Road Institute abbia fatto un contratto a noi su per 3-4 brani che registrano loro, producono loro, scritti in italiano, perché quando loro mi hanno detto, insomma, ma tu poi, cioè, che fa, cioè, cosa gli ho mandato per convincerli, gli ho mandato comunque delle demo in italiano col testo tradotto in inglese, gli ho detto però questo è quello che io faccio, cioè questa è la nostra identità, e loro in realtà hanno apprezzato proprio questa cosa, cioè non dell'andare magari fuori a scimmiottare tra virgolette, no, l'inglese o qualcosa così, ma proprio di avere una certa attitudine, una certa identità. E quindi io credo che se piano piano anche, insomma, i progetti che insomma, musicali in giro capiscono più questa cosa, prendono più consapevolezza di questa cosa, magari senza per forza dover passare dai big likes, i big numbers o
le fotine, sì, tattiche.
Fotine tattiche, cose così, magari anche musicalmente riusciremo a ritornare un po' più, insomma, sul pezzo.
E allora arriva il domandone finale, visto che siamo alle battute così, appunto, proprio ai saluti, diciamo, e siamo per chiudere questa bellissima puntata. Che cosa dobbiamo aspettarci nel futuro dei Panta? A che livello volete alzare l'asticella?
Diciamo che, appunto, forse la parola chiave, l'abbiamo ripetuta, ripetiamo anche stasera, è appunto underground, cioè quelle energie sotterranee che ci sono e credo dopo il Covid siano anche molto più alimentate, diciamo, no? Cioè uno dei miei brani preferiti di David Bowie, che si chiama Subterraneans, appunto, e parla di quelle pulsioni lì, che noi appunto magari umilmente traduciamo in musica. Cioè, la domanda è: che fine ha fatto l'underground? Noi una risposta cerchiamo di dargliela attraverso anche il mix di tante cose, anche abbastanza apparentemente diverse, che poi principalmente sono appunto l'indie rock, la wave, la letteratura, la poesia e la mediazione trascendentale, cioè tre cose strane da mettere nel calderone. E credo che se riusciremo poi nel tempo a dare una risposta a questa domanda, sarà, penso, un bene anche proprio per la purezza della scena, cioè non doverlo fare per forza per apparire in televisione o sui social in un certo modo, ma ritornare comunque a concepirla a prescindere come una forma di espressione libera di sé.
Sostanza, quindi ritorno alla sostanza. Che fine ha fatto l'underground? L'underground va a braccetto con i Panta, ragazzi, quindi ecco. Questa è la risposta di questa sera. Giulio, grazie per essere stato con noi, è stato piacevolissimo,
sì, veramente,
ascoltare,
grazie,
tutti i tuoi aneddoti,
grazie,
e anche seguire il percorso musicale di questa fantastica band, i Panta. Noi ci salutiamo, quindi.
Sì, però lo vogliamo dire, anche se ci piace la sostanza, però dove vi possono ascoltare,
come
i nostri,
bravo,
ascoltatori?
No, c'hai ragione.
Allora, poi in realtà noi appunto non siamo antisocial o cose così, cioè i social sono un mezzo di comunicazione, quindi come tutti bisogna vedere come uno lo usa e quello che ci mette su. Quindi diciamo che come Panta Band ci trovano ovunque, quindi a partire da Instagram o su Facebook Panta Band Official, su YouTube Panta Band, e da lì insomma si può sentire la musica. Pure Google, ho visto, ci ha fatto un box se si scrive Panta Band, quindi poi da lì rimanda a tutti i vari
allora
canali.
Li trovate subito.
E anche in giro per i club state suonando?
Sì, diciamo che insomma per fortuna abbiamo ripreso a suonare, soprattutto da quest'estate, e adesso l'ultimo l'abbiamo fatto proprio sabato al Wishlist. Questo sabato forse faremo una puntatina di promozione del singolo a largo venue, però insomma sarà, come dire, spot, però insomma è sempre un palco su cui ci piace molto suonare, e poi forse ecco per fine novembre, dicembre torneremo a rifare qualcosa.
Allora intanto ci vediamo tutti quanti questo weekend a largo venue, allora
sì,
siamo ai Panta, e noi salutiamo i nostri ascoltatori, grazie per essere stati con noi anche questo martedì, l'appuntamento è a martedì prossimo
alle 20:30 sempre su radiosonar.net e su Gemini Network.
Perfetto, ciao a tutti,
ciao.
Mi serve per testimoniare le cose, il telefono mi serve per esprimermi, più raramente per comunicare. Mezzanotte mi serve per ristabilire un confine tra il dover dire e il poter pensare. Odio gli artisti, i narcisisti, ma sono un pazzo di me. Voglio troppo e spendo tanto.
cos'è la vita veramente. E non abbiamo mai un'opinione vera, un'anima sincera, un'emozione pura. Però tu come fai? Tu che mi sembri seria, svelami tutti i trucchi, proponimi dei sogni. Sti cazzi poi dei soldi, a quelli ci pensiamo quando siamo grandi. Il citofono serve per eliminare i sospetti, l'ascensore a risparmiare un po' di fiato e guardarmi allo specchio mentre mi aspetti. Il mattino mi serve per giustificare un caffè, il caffè per la mia prima sigaretta, la mia prima sigaretta per tutte le altre. Ho due ciclisti, tutti turisti, e sono stanco di me, anzi stanco di te, che ultimamente a malapena riconosco e cerco sempre di strapparmi di dosso, però non posso. Dimmi com'è, e dimmi com'è, e dimmi com'è, e dimmi com'è. Non sono stato mai a ballare per ore senza pensare che lo sto facendo. E dimmi cos'è, e dimmi cos'è, e dimmi cos'è la vita veramente. E non abbiamo mai un'opinione vera, un'anima sincera, un'emozione pura. Però tu come fai? Tu che mi sembri seria, svelami tutti i trucchi, proponimi dei sogni. Sti cazzi poi dei soldi, a quelli ci pensiamo quando siamo grandi. Facendo, e dimmi cos'è, e dimmi cos'è, e dimmi cos'è la vita veramente.